Decameron, seconda giornata, settima novella. Il soldano di Babilonia ne manda una sua figliola a marito al re del Garbo, la quale per diversi accidenti in spazio di 4 anni alle mani di 9 uomini perviene in diversi luoghi. Ultimamente, restituita al padre per Pulcella, ne va al re del Garbo, come prima faceva, per moglie. Forse non molto più si sarebbe la novella d'Emilia distesa che la compassione avuta dalle giovani donne a casi di Madama Veritola loro avrebbe condotte a lagrimare. Ma poiché a quella fu posta fine, piacque alla reina che Panfilo seguitasse la sua raccontando. Per la qualcosa egli, che ubbidientissimo era, incominciò. Ma agevolmente, piacevoli donne, si può da noi conoscere quello che per noi si faccia. Perciò che, siccome assai volte si è potuto vedere, molti estimando se essi ricchi divenissero, senza sollecitudine e sicuri poter vivere, quello non solamente con prieghe a Dio domandarono, ma sollecitamente, non recusando alcuna fatica o pericolo, d'acquistarle cercarono, e come che loro venisse fatto, trovarono chi, per vaghezza di così ampia eredità, li uccise, i quali, avanti che arricchiti fossero, amavano la vita loro. Altri, di basso stato, per 1000 pericolose battaglie, per mezzo il sangue dei fratelli e degli amici loro saliti all'altezza dei regni, in quegli somma felicità esser credendo, senza le infinite sollecitudini e paure di chi piena la videro e sentirono, conobbero non senza la morte loro che nel loro alle messe reali si beveva il veleno. Molti furono che la forza corporale e la bellezza e certi gli ornamenti con appetito ardentissimo desiderarono. Né prima d'aver mal desiderato savidero che essi quelle cose loro di morte essere o di dolorosa vita cagione. E a ciò che io partitamente di tutti gli umani desideri non parli, affermo niuno poterne essere con pieno avvedimento, siccome sicuro da fortunosi casi, che da viventi si possa eleggere. Perché, se direttamente operar volessimo, a quello prendere e possedere ci dovremmo disporre, che colui ci donasse il quale solo ciò che ci fa bisogno conosce e può ci dare. Ma perciò che, come che gli uomini in varie cose pecchino desiderando, voi graziose donne sommamente peccate in una, cioè nel desiderare d'esser belle, intanto che, non bastandovi le bellezze che dalla natura concedute vi sono, ancora con maravigliosa arte quelle cercate da crescere, mi piace di raccontarvi quanto sventuratamente fosse bella una saracina, alla quale forse 4 anni avvenne per la sua bellezza di fare nuove nozze da 9 volte. Già è buon tempo passato che di Babilonia fu un soldano il quale ebbe nome Beminedab, al quale dei suoi dì assai cose secondo il suo piacere avvennero. Aveva costui, tra gli altri suoi molti figlioli e maschi e femmine, una figliola chiamata Alatiel, la qual, per quello che ciascun che la vedeva dicesse, era la più bella femmina che si vedesse in quei tempi nel mondo. E perciò che in una grande sconfitta, la quale aveva data una gran moltitudine d'arabi che addosso gli eran venuti, l'aveva maravigliosamente aiutato il re del Garbo, a lui, domandandogli enegli di grazia speciale, l'aveva per moglie data. E lei, con onorevole compagnia, ed uomini e di donne, e con molti nobili e ricchi arnesi, fece sopra una nave bene armata e ben corredata montare, e a lui mandandola la comandò a Dio. I marinari, come videro il tempo ben disposto, diedero le vela a venti e del porto d'Alessandria si partirono e più giorni felicemente navigarono. E già avendo la Sardegna passata, parendo loro alla fine del loro cammino esser vicini, si levarono subitamente un giorno diversi venti, li quali, essendo ciascuno oltremodo impetuoso, si faticarono la nave dove la donna era e i marinari, che più volte per perduti si tennero. Ma pure come valenti uomini, ogni arte e ogni forza operando, essendo da infinito mare combattuti, due dì si sostennero. E sorgendo già dalla tempesta cominciata la terza notte, e quella non cessando, ma crescendo tutta fiata, non sapendo essi dove si fossero, né potendolo per estimazione marinaresca comprendere, né per vista, perciò che obscurissimo di nuvoli e di buia notte era il cielo, essendo essi non guari sopra Maiolica, sentirono la nave sdruscire. Per la qual cosa, non veggendovi alcun rimedio al loro scampo, avendo a mente ciascun sé medesimo e non altrui, in mare gittarono un paliscalmo, e sopra quello, piuttosto di fidarsi disponendo che sopra la sdruscita nave, si gittarono i padroni, a quali appresso or l'uno or l'altro di quanti uomini erano nella nave, quantunque quelli che prima nel paliscalmo erano discesi con le coltella in mano li contraddicessero, tutti si gittarono e, credendosi la morte fuggire, in quella incapparono. Perciò che, non potendone per la contrarietà del tempo tanti reggere il paliscalmo, andato sotto, tutti quanti perirono. E la nave, che da impetuoso vento era sospinta, quantunque sdruscita fosse, è già pressoché piena d'acqua, non essendovi su rimasa altra persona che la donna e le sue femmine, e quelle tutte, per la tempesta del mare e per la paura vinte, su per quella quasi morte giacevano, velocissimamente correndo in una piaggia dell'isola di Maiolica percosse. E fu tanta e sì grande la foga di quella che quasi tutta si ficcò nell'arena, vicina al lito forse una gittata di pietra. Quivi, dal mar combattuta, la notte, senza poter più dal vento essere mossa, si stette. Venuto il giorno chiaro, e alquanto la tempesta acchetata, la donna, che quasi mezza morta era, alzò la testa, e così debole com'era, cominciò a chiamare, ora uno e ora un altro della sua famiglia, ma per niente chiamava, i chiamati erano troppo lontani, perché, non sentendosi rispondere a alcuno, né alcuno veggendone, si maravigliò molto e cominciò a avere grandissima paura. E come meglio poté, levatasi, le donne che in compagnia di lei erano e le altre femmine tutte, vide giacere, e or l'una e or l'altra, dopo molto chiamare tentando, poche ve ne trovò che avessero sentimento, siccome quelle che tra per grave angoscia di stomaco e per paura morte s'erano. Di che la paura alla donna divenne maggiore, ma non di meno, stringendo la necessità di consiglio, perciò che quivi tutta sola si vedeva, non conoscendo o sapendo dove si fosse, pure stimolò tanto quelle che vive erano che su le fece levare. E trovando quelle non sapere dove gli uomini andati fossero, e veggendo la nave in terra percosse d'acqua piena, con quelle insieme dolorosamente cominciò a piangere. E già era ora di nona, avanti che alcuna persona su per lo rito in altra parte vedessero, a cui di sé potessero far venire alcuna pietà a aiutarle. In sulla nona, per avventura da un suo luogo tornando, passò di quindi un gentile uomo, il cui nome era Pericon da Visalgo, con più suoi famiglia a cavallo, il quale, veggendo la nave, subitamente immaginò ciò che era e comandò a un dei famigli che senza indugio procacciasse di su Montarvi e gli raccontasse ciò che vi fosse. Il familiare, ancora che con difficoltà il facesse, pur vi montò su e trovò la gentil giovane, con quella poca compagnia che aveva, sotto il becco della proda della nave, tutta timida, star nascosa. Le quali, come costui videro, piangendo più volte misericordia domandarono, ma accorgendosi che intese non erano, né esse lui intendevano, con atti si ingegnarono di dimostrare la loro disavventura. Il familiare, come poté il meglio ogni cosa ragguardata, raccontò Pericone ciò che su vera, il quale prestamente fattene giù torre le donne e le più preziose cose che in essa erano e che aversi potessero, con esse n'andò a un suo castello e quivi, con vivande e con riposo riconfortate le donne, comprese per gli arnesi ricchi la donna che trovata avea dovere essere gran gentildonna, e lei prestamente conobbe all'onore che vedeva dall'altre fare a lei sola. E quantunque pallida e assai male in ordine della persona per la fatica del mare allora fosse la donna, pur pareano le sue fattezze bellissime a Pericone, per la qualcosa subitamente seco di liberò, se la marito non avesse, di volerla per moglie, e se per moglie aver non la potesse, di volere avere la sua amistà. Era Pericone uomo di fiera vista e robusto molto, e avendo per alcun dì la donna ottimamente fatta servire, e per questo essendo ella riconfortata tutta, veggendola esso oltre ogni estimazione bellissima, dolente senza modo che lei intender non poteva, né ella lui, e così non poter saper chi si fosse, acceso non di meno della sua bellezza smisuratamente, con atti piacevoli e amorosi, si ingegnò di inducerla a fare senza contenzione i suoi piaceri. Ma ciò era niente. Ella rifiutava del tutto la sua dimestichezza, e intanto più s'accendeva l'ardore di Pericone. Il che la donna veggendo, e già quivi per alcuni giorni dimorata, e per di costumi avvisando che tra cristiani era, e in parte dove, seppure avesse saputo, il farsi conoscere le montava poco, avvisandosi che a lungo andare o per forza o per amore le converrebbe venire a dovere i piaceri di Pericon fare, con altezza d'animo propose di calcare la miseria della sua fortuna. E alle sue femmine, che più che tre rimase non le erano, comandò che alcuna persona mai manifestassero chi fossero, salvo se in parte si trovassero dove aiuto manifesto alla loro libertà conoscessero. Oltre a questo, sommamente confortandole a conservare la loro castità, affermando sé avere seco proposto che mai di lei se non il suo marito goderebbe. Le sue femmine di ciò la commendarono e dissero di servare al lor potere il suo comandamento. Pericone, più di giorno in giorno accendendosi, e tanto più quanto più vicina si vedeva la desiderata cosa e più negata, e veggendo che le sue lusinghe non gli valevano, dispose l'ingegno e l'arti, riservandosi alla fine le forze. Essendosi avveduto alcuna volta che alla donna piaceva il vino, siccome a colei che usata non era di bere per la sua legge che il vietava, con quello, siccome con ministro di Venere, s'avvisò di poterla pigliare. E mostrando di non aver cura di ciò che ella si mostrava schifa, fece una sera, per modo di solenne festa, una bella cena, nella quale la donna venne. E in quella, essendo di molte cose la cena lieta, ordinò con colui che a lei servia che di vari vini mescolati le desse bere. Il che colui ottimamente fece, e ella, che di ciò non si guardava, dalla piacevolezza del beveraggio tirata, più ne prese che alla sua onestà non si sarebbe richiesto. Di che ella, ogni avversità trapassata dimenticando, divenne lieta, e veggendo alcune femmine alla guisa di maioliche a ballare, essa alla maniera alessandrina ballò. Il che veggendo Pericone, essergli parve vicino a quello che egli desiderava. E continuando in più abbondanza di cibi e di beveraggi la cena, per grande spazio di notte la prolungò. Ultimamente, partitisi i convitati, con la donna solo se ne entrò nella camera, la quale, più calda di vino che d'onestà temperata, quasi come se Pericone una delle sue femmine fosse, senza alcuno ritegno di vergogna, in presenza di lui spogliatasi, se ne entrò nel letto. Pericone non diede indugio a seguitarla, ma spento ogni lume, prestamente dall'altra parte le si coricò al lato. E in braccio recatala sì, senza alcuna contraddizione di lei, con lei incominciò amorosamente a sollazzarsi. Il che poiché ella ebbe sentito, non avendo mai davanti saputo con che corno gli uomini cozzano, quasi pentuta del non avere alle lusinghe di Pericone assentito, senza attendere d'essere a così dolci notte invitata, spesse volte se stessa invitava, non con le parole che non si sapeva fare intendere, ma co fatti. A questo gran piacere di Pericone e di lei, non essendo la fortuna contenta d'averla di moglie d'un re, fatta di venire amica d'un castellano, le si parò davanti più crudele amistà. Aveva Pericone un fratello d'età di 25 anni, bello e fresco come una rosa, il cui nome era Marato, il quale, avendo costei veduta, essendogli sommamente piaciuta, parendogli secondo che per gli atti di lei poteva comprendere essere assai bene della grazia sua, estimando che ciò che di lei desiderava niuna cosa gliela toglieva se non la solenne guardia che faceva di lei Pericone, cadde in un crudel pensiero, e al pensiero seguì senza indugio lo scellerato effetto. Era allora per ventura nel porto della città una nave, la quale di mercatanzia era carica per andare in Chiarenza in Romania, della quale due giovani genovesi erano padroni, e già aveva collata la vela per doversi, come buon vento fosse, partire. Con li quali Marato convenutosi, ordinò come da loro, con la donna, la seguente notte ricevuto fosse. E questo fatto, facendosi notte, seco ciò che far doveva avendo disposto, alla casa di Pericone, il quale di niente da lui si guardava, sconosciutamente se ne andò con alcuni suoi fidatissimi compagni, li quali a quello che fare intendeva richiesti aveva, e nella casa, secondo l'ordine tra loro posto, si nascose. E poiché parte della notte fu trapassata, aperto a suoi compagni laddove Periconco la donna dormiva, e quella aperta, Pericone dormente uccisono, e la donna desta e piagnente, minacciando di morte se alcun rumor facesse, presero. E con gran parte delle più preziose cose di Pericone, senza essere stati sentiti, prestamente alla marina n'andarono, e quindi senza indugio sopra la nave se ne montarono Marato e la donna, e sua compagne se ne tornarono. I marinari, avendo buon vento e fresco, fecero vela al loro viaggio. La donna amaramente e della sua prima sciagura e di questa seconda si dolse molto, ma Marato, col santo cresci in man che Dio ci die, la cominciò per si fatta maniera a consolare che ella già con lui dimesticatasi Pericone dimenticato aveva. E già le pareva star bene, quando la fortuna l'apparecchiò nuova tristizia, quasi non contenta delle passate. Perciò che, essendo ella di forma bellissima, sì come già più volte detto avemo, e di maniere laudevoli molto, Sì forte di lei, i due giovani padroni della nave si innamorarono che ogni altra cosa dimenticatane a servirle, a piacerle intendevano, guardandosi sempre non marato s'accorgesse della cagione. Essendosi l'un dell'altro di questo amore avveduto, di ciò ebbero insieme segreto ragionamento e convennersi di fare l'acquisto di questo amor comune. Quasi amore, così questo dovesse patire come la mercatanzia o i guadagni fanno. E veggendola molto da marato guardata, e perciò la loro intenzione impediti, andando un dì a vela velocissimamente la nave e marato standosi sopra la poppa e verso il mare riguardando, di niuna cosa da loro guardandosi, di concordia andarono e lui prestamente di dietro preso il gettarono in mare. E prima per ispazio di più d'un miglio dilungati furono che alcuno si fosse pure avveduto marato esser caduto in mare. Il che sentendo la donna e non veggendosi via da poterlo ricoverare, nuovo cordoglio sopra la nave a far cominciò, al conforto della quale i due amanti incontanente vennero e con dolci parole e con promesse grandissime, quantunque ella poco intendesse, lei che non tanto il perduto marato quanto la sua sventura piagnea si ingegnavan di racchetare. E dopo lunghi sermoni e una e altra volta con lei usati, parendo loro lei quasi avere racconsolata, a ragionamento venner tra sé medesimi qual prima di loro la dovesse con seco menare a giacere. E volendo ciascuno essere il primo, né potendosi in ciò tra loro alcuna concordia trovare, prima con parole grave e dura riotta incominciarono, e da quella accesi nell'ira, messo mano alle coltella, furiosamente s'andarono addosso, e più colpi non potendo quegli che sopra la nave erano dividergli, si diedono insieme. De quali incontanente l'un cadde morto e l'altro in molte parti della persona gravemente ferito rimase in vita. Il che dispiacque molto alla donna, siccome a colei che quivi sola senza aiuto o consiglio d'alcun si vedea e temeva forte non sopra lei l'ira si volgesse dei parenti e degli amici dei due padroni. Ma i prieghi del ferito e il prestamente per venire a chiarenza dal pericolo della morte la liberarono, dove col ferito insieme discese in terra e con lui dimorando in un albergo subitamente corse la fama della sua gran bellezza per la città e agli orecchi del prenze della Morea, il quale allora era in chiarenza, pervenne. Laonde egli vederla volle e vedutala, e oltre a quello che la fama portava bella parendogli, si forte di lei subitamente si innamorò che altro non poteva pensare, e avendo udito in che guisa quivi pervenuta fosse, s'avvisò di doverla poter avere. E cercando de modi e i parenti del ferito sapiendolo, senza altro aspettare, prestamente gliele mandarono, il che al prenze fu sommamente caro e alla donna altresì, perciò che fuori d'un gran pericolo esser le parve. Il prenze, vedendola oltre alla bellezza ornata di costumi reali, non potendo altrimenti saper chi ella si fosse, nobile donna dovere essere la stimò, e pertanto il suo amore in lei si raddoppiò, e onorevolmente molto tenendola non a guisa d'amica, ma di sua propria moglie la trattava. Il che, avendo trapassati male alcun rispetto la donna e parendola assai bene stare, tutta riconfortata e lieta divenuta, intanto le sue bellezze fiorirono che di niuna altra cosa pareva che tutta la Romania avesse da favellare. Per la qualcosa al duca d'Atene, giovane e bello e pro della persona, amico e parente del prenze, venne desidero di vederla e mostrando di venirlo a visitare, come usato era talvolta di fare, con bella e onorevole compagnia se ne venne a Chiarenza, dove onorevolmente fu ricevuto e con gran festa. Poi, dopo alcun dì, venuto insieme al ragionamento delle bellezze di questa donna, domandò il duca se così era ammirabil cosa come si ragionava. A cui il prenze rispose: molto più, ma di ciò non le mie parole, ma gli occhi tuoi voglio ti facciano fede. A che, sollecitando il duca e il prenze, insieme n'andarono là dove ella era, la quale, costumatamente molto e con lieto viso, avendo davanti sentita la lor venuta, gli ricevette. E in mezzo di loro, fattala sedere, non si poté di ragionar con lei prender piacere, perciò che essa poco o niente di quella lingua intendeva. Perché ciascun lei, siccome maravigliosa cosa, guardava, e il duca massimamente, il quale appena seco poteva credere lei essere cosa mortale. E non accorgendosi, riguardandola, dell'amoroso veleno che egli con gli occhi bevea, credendosi a suo piacer soddisfare, mirandola, se stesso miseramente impacciò, di lei ardentissimamente innamorandosi. E poi che da lei insieme col prenze partito si fu, ebbe spazio di poter pensare, se costesso estimava il prenze sopra ogni altro felice, sì bella cosa avendo al suo piacere. E dopo molti e vari pensieri, pesando più il suo focoso amore che la sua onestà, deliberò che avvenir se ne dovesse, di privare di questa felicità il prenze, e se a suo poter farne felice. E avendo l'animo al doversi avacciare, lasciando ogni ragione e ogni giustizia dall'una delle parti, agli inganni tutto il suo pensier dispose. E un giorno, secondo l'ordine malvagio da lui preso, insieme con uno segretissimo cameriere del prenze, il quale aveva nome Ciuriaci, segretissimamente tutti i suoi cavalli e le sue cose fece mettere in assetto per doversene andare. E la notte veniente, insieme con un compagno, tutti armati, messo fu dal predetto Ciuriaci nella camera del prenze chetamente, il quale gli vide che, per lo gran caldo che era, dormendo la donna, esso tutto ignudo si stava a una finestra volta alla marina, a ricevere un venticello che da quella parte veniva. Per la qualcosa, avendo il suo compagno davanti informato di quello che avesse a fare, chetamente n'andò per la camera infino alla finestra, e quivi con un coltello ferito il prenze per le reni, infin dall'altra parte il passò, e prestamente presolo dalla finestra il gittò fuori. Era il palagio sopra il mare, e alto molto, e quella finestra alla quale allora era il prenze guardava sopra certe case dall'impeto del mare fatte cadere, nelle quali rade volte o non mai andava persona. Perché avvenne, siccome il duca davanti aveva provveduto, che la caduta del corpo del prenze da alcuno né fu né poté essere sentita. Il compagno del duca, ciò veggendo esser fatto, prestamente un capestro da lui perciò portato, facendo vista di far carezza a Ciuriaci, gli gittò alla gola e tirò sì che Ciuriaci niuno rumore poté fare. E sopraggiuntovi il duca, lui strangolarono, e dove il prenze gittato avea, il gittarono. E questo fatto, manifestamente conoscendo se non essere stati né dalla donna né d'altrui sentiti, prese il duca un lume in mano e quello portò sopra il letto. E chetamente tutta la donna, la quale fisamente dormiva, scoperse. E riguardandola, tutta la lodò sommamente. E se vestita gli era piaciuta, oltre ogni comparazione ignuda gli piacque. Perché di più caldo desio accesosi, non spaventato dal recente peccato da lui commesso, con le mani ancor sanguinose al lato le si coricò, e con lei tutta sonnacchiosa, e credente che il prenze fosse, si giacque. Ma poi che alquanto con grandissimo piacere fu dimorato con lei, levatosi e fatti alquanti dei suoi compagni qui vi venire, fe prendere la donna in guisa che il rumore far non potesse, e per una falsa porta donde gli entrato era, trattala e accavalmessala quanto più poté tacitamente, con tutti i suoi entrò in camino e verso Atene se ne tornò. Ma perciò che moglie aveva, non in Atene, ma un suo bellissimo luogo che poco di fuori della città sopra il mare aveva, la donna più che altra dolorosa mise, quivi nascosamente tenendola e facendola onorevolmente di ciò che bisognava servire. Aveano la seguente mattina i cortigiani del prenze infino a nona aspettato che il prenze si levasse, ma niente sentendo, sospinti gli usci delle camere, che solamente chiusi erano, e niuna persona trovandovi, avvisando che occultamente in alcuna parte andato fosse per istarsi alcun dì a suo diletto con quella sua bella donna, più non si dierono in paccio. E così standosi, avvenne che il dì seguente un matto, entrato in tra le rovine dove il corpo del prenze di Ciuriaci erano, per lo capestro tirò fuori Ciuriaci e andavaselo tirando dietro, il quale non senza gran maraviglia fu riconosciuto da molti, li quali con lusinghe fattisi menare al matto laonde tratto l'avea, quivi con grandissimo dolore di tutta la città quello del prenze trovarono e onorevolmente il seppellirono. Ed è commettitori di così grande eccesso investigando e veggendo il duca d'Atene non esservi ma essersi furtivamente partito, estimarono così com'era lui dover aver fatto questo e menatasene la donna, perché prestamente in lor prenze un fratello del morto prenze sostituendo lui alla vendetta con ogni loro potere incitarono, il quale per più altre cose poi accertato così essere come immaginato avieno, richiesti e amici e parenti e servidori di diverse parti, prestamente congregò una bella e grande e poderosa oste e a far guerra al duca d'Atene si dirizzò. Il duca, queste cose sentendo, a difesa di sé similmente ogni suo sforzo apparecchiò, e in aiuto di lui molti signor vennero, tra quali mandati dall'imperatore di Costantinopoli furono Costantino suo figliolo e Manovello suo nipote, con bella e con gran gente, li quali dal duca onorevolmente ricevuti furono e dalla duchessa più, perciò che loro sirocchia era. Appressandosi di giorno in giorno più alla guerra le cose, la duchessa, preso tempo, a Menduni nella camera se gli fece venire, e quivi con lacrime assai e con parole molte tutta la storia narrò, le cagioni della guerra narrando, mostrò il dispetto lei fatto dal duca della femmina la quale nascosamente si credeva tenere, e forte di ciò condogliendosi gli pregò che all'onor del duca e alla consolazione di lei quello compenso mettessero che per loro si potesse il migliore. Sapevano i giovani tutto il fatto come stato era, e perciò senza troppo domandar la duchessa come seppero il meglio riconfortarono e di buona speranza la riempierono, e da lei informati dove stesse la donna si dipartirono. E avendo molte volte udita la donna di maravigliosa bellezza commendare, desiderarono di vederla e il duca pregarono che loro la mostrasse, il quale, mal ricordandosi di ciò che al prenze avvenuto era, per averla mostrata a lui promise di farlo, e fatto in un bellissimo giardino che nel luogo dove la donna dimorava era apparecchiare un magnifico desinare, loro la seguente mattina con pochi altri compagni a mangiar con lei menò, e sedendo Costanzio con lei la cominciò a riguardare pieno di maraviglia, secco affermando mai si bella cosa non aver veduta, e che per certo per iscusato si doveva avere il duca e qualunque altro che per avere una sì bella cosa facesse tradimento o altra disonesta cosa. E una volta e altra mirandola e più ciascuna commendandola, non altramente a lui avvenne che al duca avvenuto era. Perché da lei innamorato partitosi, tutto il pensier della guerra abbandonato, si diede al pensare come al duca torre la potesse, ottimamente a ciascuna persona il suo amor celando. Ma mentre che esso in questo fuoco ardeva, sopravvenne il tempo d'uscire contro al prenze, che già alle terre del duca s'avvicinava. Perché il duca e Costanzio e gli altri tutti, secondo l'ordine dato, da Atene usciti, andarono a contrastare a certe frontiere, a ciò che più avanti non potesse il prenze venire. E quivi, per più dì dimorando, avendo sempre Costanzio l'animo e il pensiere a quella donna, immaginando che ora che il duca non era vicino, assai bene gli potrebbe venir fatto il suo piacere, per aver cagione di tornarsi a Atene, si mostrò forte della persona disagiato, perché, con licenza del duca, commesso ogni sua podestà in manovello, Atene se ne venne alla sorella. E quivi, dopo alcun dì, messala nel ragionare del dispetto che dal duca le pareva ricevere per la donna la qual teneva, le disse che dove ella volesse, egli assai bene di ciò l'aiuterebbe, facendola di colà ovvero attrarre e menarla via. La duchessa, estimando Costanzio questo per amor di lei e non della donna fare, disse che molto le piacea, sì veramente dove, in guisa si facesse, che il duca mai non risapesse che essa a questo avesse consentito. Il che Costanzio pienamente le promise, perché la duchessa consentì che egli, come il meglio gli paresse, facesse. Costanzio chetamente fece armare una barca sottile, e quella una sera ne mandò vicino al giardino dove dimorava la donna. Informati de suoi, che suverano, quello che a fare avessero. E appresso con altri ne andò al palagio dove era la donna, dove da quelli che quivi al servizio di lei erano fu lietamente ricevuto, e ancora dalla donna. E con esso lui, dai suoi servidori accompagnata e da compagna di Costanzio, siccome gli piacque, se ne andò nel giardino. E quasi alla donna da parte del duca parlar volesse, con lei verso una porta che sopra il mare usciva, solo se ne andò, la quale già essendo da uno dei suoi compagni aperta, e quivi col segno dato chiamata la barca, fatala prestamente prendere e sopra la barca porre, rivolta alla famiglia di lei disse: «Niuno se ne muova né faccia motto, se egli non vuol morire, perciò che io intendo non di rubare al duca la femmina sua, ma di torre via l'onta, la quale gli fa la mia sorella». A questo niuno ardì di rispondere, perché Costanzio, co suoi sopra la barca montato e alla donna che piagnea accostatosi, comandò che dei remi dessero in acqua e andassero via, le quali, non vocando ma volando, quasi in sul dì del seguente giorno a Egina pervennero. Quivi in terra discesi e riposandosi, Costanzio con la donna, che la sua sventurata bellezza piangea, si sollazzò. Quindi, rimontati in sulla barca, in fra pochi giorni pervennero a Chios. E quivi, per tema delle riprensioni del padre e che la donna rubata non gli fosse tolta, piacque a Costanzio, come in sicuro luogo, di rimanersi, dove più giorni la bella donna pianse la sua disavventura, ma pur poi da Costanzio riconfortata, come l'altre volte fatto avea, si incominciò a prender piacere di ciò che la fortuna avanti l'apparecchiava. Mentre queste cose andavano in questa guisa, Osbek, allora re dei Turchi, il quale in continua guerra stava con l'imperatore, in questo tempo venne per caso alle Smirre, e quivi, udendo come Costanzio in lasciva vita con una sua donna, la quale rubata avea, senza alcuno provvedimento si stava in Chios, con alcuni legnetti armati l'ha andato in una notte e tacitamente con la sua gente nella terra è entrato, molti sopra l'eletta ne prese prima che s'accorgessero gli nemici esser sopravvenuti, e ultimamente alquanti, che risentiti erano all'arme corsi, n'uccisero. E arsa tutta la terra, e la preda e prigioni sopra le navi posti, verso le smirre si ritornarono. Quivi pervenuti, trovando Osbeck, che giovane uomo era, nel riveder della preda la bella donna, e conoscendo questa esser quella che con Costanzio era stata sopra il letto dormendo presa, fu sommamente contento veggendola, e senza niuno indugio sua moglie la fece e celebrò le nozze, e con lei si giacque più mesi lieto. L'imperatore, il quale avanti che queste cose avvenissero aveva tenuto trattato con Basano, re di Cappadocia, a ciò che sopra Osbeck dall'una parte con le sue forze discendesse e egli con le sue la salirebbe dall'altra, né ancora pienamente l'aveva potuto fornire, perciò che alcune cose, le quali Basano domandava, siccome meno convenevoli, non aveva volute fare, sentendo ciò che al figliolo era avvenuto, dolente fuor di misura, senza alcuno indugio, ciò che il re di Cappadocia domandava fece, e lui quanto più poté, allo scendere sopra Osbeck, sollecitò, apparecchiandosi egli d'altra parte d'andargli addosso. Osbeck, sentendo questo, il suo esercito ragunato, prima che da due potentissimi signori fosse stretto in mezzo, andò contro al re di Cappadocia, lasciata nelle smirre a guardia d'un suo fedele familiare e amico la sua bella donna. E col re di Cappadocia, dopo alquanto tempo affrontatosi, combatté, e fu nella battaglia morto, e il suo esercito sconfitto e disperso. Perché Basano, vittorioso, cominciò liberamente a venirsene verso le smirre, e venendo, ogni gente a lui, siccome a vincitore, ubbidiva. Il familiar d'Osbeck, il cui nome era Antioco, a cui la bella donna era guardia rimasa, ancora che attempato fosse, veggendola così bella, senza servare al suo amico e signor fede, di lei si innamorò. E sapendo la lingua di lei, il che molto a grado l'era, siccome a colei alla quale parecchi anni, a guisa quasi di sorda e di mutola, era convenuta a vivere, per lo non aver persona inteso, né essa essere stata intesa da persona. Da amore incitato, cominciò seco tanta familiarità a pigliare in pochi dì, che non dopo molto, non avendo riguardo al signor loro che in arme e in guerra era, fecero la dimestichezza non solamente amichevole, ma amorosa divenire, l'uno dell'altro pigliando sotto le lenzuola maraviglioso piacere. Ma sentendo costoro Osbeck esser vinto e morto, e Basano ogni cosa venir pigliando, insieme per partito presero di quivi non aspettarlo. Ma presa grandissima parte che quivi eran d'Osbeck, insieme, nascosamente, se ne andarono a Rodi. E quivi non guari di tempo dimorarono, che Antioco infermò a morte. Col quale, tornando per ventura un mercatante Cipriano, da lui molto amato e sommamente suo amico, sentendosi egli verso la fine venire, pensò di volere e le sue cose e la sua cara donna lasciare a lui. E già alla morte vicino, Amendune gli chiamò così dicendo: «Io mi veggio senza alcuno fallo venir meno, il che mi duole, perciò che di vivere mai non mi giovò come ora faceva. È il vero che d'una cosa contentissimo muoio, perciò che pur dovendo morire, mi veggio morir nelle braccia di quelle due persone le quali io più amo che alcune altre che al mondo ne siano, cioè nelle tue, carissimo amico, e in quelle di questa donna, la quale io più che me medesimo ho amata, poscia che io la conobbi. È il vero che grave me, lei sentendo qui forestiere, senza aiuto e senza consiglio, morendomi io rimanere, e più sarebbe grave ancora se io qui non sentissi te, il quale io credo che quella cura di lei avrai per amor di me che di me medesimo avresti. E perciò, quanto più posso, ti priego che se gli avviene che io muoia, che le mie cose ella ti siano raccomandate. E quello dell'una e dell'altra facci, che credi che siano consolazione dell'anima mia. E te, carissima donna, priego che dopo la mia morte me non dimentichi, a ciò che io di là vantarmi possa, che io di qua amato sia dalla più bella donna che mai formata fosse dalla natura. Se di queste due cose voi mi darete intera speranza, senza niun dubbio n'andrò consolato. L'amico mercatante e la donna similmente queste parole udendo piangevano, e avendo egli detto il confortarono e promisogli sopra la loro fede di quel fare che egli pregava se avvenisse che el morisse, il quale non stette guari che trapassò, e da loro fu onorevolmente fatto seppellire. Poi, pochi dì appresso, avendo il mercatante Cipriano ogni suo fatto in rodi spacciato, e in Cipri volendosene tornare sopra una cocca di catalani che vera, domandò la bella donna quello che far volesse, con ciò fosse cosa che a lui convenisse in Cipri tornare. La donna rispose che con lui, se gli piacesse, volentieri se ne andrebbe, sperando che per amore d'Antioco da lui come sorella sarebbe trattata e riguardata. Il mercatante rispose che d'ogni suo piacere era contento, e a ciò che da ogni ingiuria che sopravvenire le potesse, avanti che in Cipri fosser, la difendesse, disse che era sua moglie. E sopra la nave montati, data loro una cameretta nella poppa, a ciò che i fatti non paresero le parole contrari, con lei in un lettuccio assai piccolo si dormiva. Per la qual cosa avvenne quello che né dell'un né dell'altro nel partir da Rodi era stato intendimento, cioè che incitandogli il buio e l'agio e il caldo del letto, le cui forze non son piccole, dimentica l'amistà e l'amor d'Antioco morto, quasi da uguali appetito tirati, cominciatisi a stuzzicare insieme, prima che a Baffa giugnessero, la onde era il Cipriano, insieme fecero parentado, e a Baffa pervenuti, più tempo insieme col mercatante si stette. Avvenne per ventura che a Baffa venne, per alcuna sua bisogna, un gentile uomo il cui nome era Antigono, la cui età era grande, ma il senno maggiore e la ricchezza piccola, perciò che in assai cose intramettendosi egli nei servigi del re di Cipri, gli era la fortuna stata contraria. Il quale, passando un giorno davanti la casa dove la bella donna dimorava, essendo il Cipriano mercatante andato con sua mercatanzia in Erminia, gli venne per ventura a una finestra della casa di lei questa donna veduta, la qual, perciò che bellissima era, fisa cominciò a riguardare e cominciò se costesso a ricordarsi di doverla avere altra volta veduta, ma il dove in niuna maniera ricordarsi poteva. La bella donna, la quale lungamente trastullo della fortuna era stata, appressandosi il termine nel quale i suoi mali dovevano aver fine, come ella Antigono vide, così si ricordò di lui in Alessandria, nei servigi del padre, in non piccolo stato aver veduto, per la qualcosa subita speranza prendendo di dover potere ancora nello stato real ritornare per lo colui consiglio, non sentendovi il mercatante suo, come piuttosto poté si fece chiamare Antigono, il quale a lei venuto ella vergognosamente domandò se egli Antigono di Famagosta fosse, siccome ella credeva. Antigono rispose del sì, e oltre a ciò disse: Madonna, a me pare voi riconoscere, ma per niuna cosa mi posso ricordar dove. Perché io vi prego, se grave non v'è, che a memoria mi riduciate chi voi siete. La donna, udendo che d'esso era, piangendo forte, gli si gittò con le braccia al collo. E dopo alquanto, lui che forte si maravigliava, domandò se mai in Alessandria veduta l'avesse. La qual domanda udendo, Antigono incontanente riconobbe costei essere Alatiel, figliola del soldano, la quale morta in mare si credeva che fosse, e volle le fare la debita reverenza. Ma ella non sostenne e pregollo che seco alquanto si sedesse. La qualcosa d'Antigono fatta, egli reverentemente la domandò come e quando e donde qui venuta fosse. Con ciò fosse cosa che per tutta la terra d'Egitto s'avesse per certo lei in mare, già eran più anni passati, essere annegata. A cui la donna disse: «Io vorrei bene che così fosse stato, piuttosto che aver avuta la vita la quale avuta ho, e credo che mio padre vorrebbe il simigliante, se giammai il saprà». E così detto, ricominciò maravigliosamente a piangere. Perché Antigono le disse: «Madonna, non vi sconfortate prima che vi bisogni. Se vi piace, narratemi i vostri accidenti e che vita sia stata la vostra. Per avventura l'opera potrà essere andata in modo che noi ci troveremo, con l'aiuto di Dio, buon compenso». «Antigono», disse la bella donna, «a me parve come io ti vidi vedere il padre mio. E da quell'amore, da quella tenerezza che a lui tenuta son di portare mossa, potendomi ti celare, mi ti feci palese. E di poche persone sarebbe potuto addivenire d'aver vedute, delle quali io tanto contenta fossi quanto sono d'aver te innanzi alcuno altro veduto e riconosciuto. E perciò quello che nella mia malvagia fortuna ho sempre tenuto nascoso, a te, siccome a padre, paleserò. Se vedi, poiché udito l'avrai, da potermi in alcun modo nel mio pristino stato tornare, priego ti t'adoperi. Se non vedi, ti priego che mai alcuna persona dichi d'avermi veduta o di me avere alcuna cosa sentita». E questo detto, sempre piangendo, ciò che è avvenuto l'era dal dì che in Maiolica ruppe infino a quel punto, li raccontò, di che Antigono pietosamente a piangere cominciò. E poi che alquanto ebbe pensato, disse: «Madonna, poiché occulto è stato nei vostri infortuni chi voi siate, senza fallo più cara che mai vi renderò al vostro padre, e appresso per moglie al re del Garbo». E domandato da lei del come, ordinatamente ciò che da far fosse le dimostrò. E a ciò che altro per indugio intervenir non potesse, di presente si tornò Antigona in Famagosta e fu al re, al qual disse: «Signor mio, se a voi aggrada, voi potete a una ora a voi fare grandissimo onore, e a me, che povero sono per voi, grande utile senza gran vostro costo». Il re domandò come. Antigona allora disse: «A baffa è pervenuta la bella giovane figliuola del soldano, di cui è stata così lunga fama che annegata era, e ha, per servare la sua onestà, grandissimo disagio sofferto lungamente, e al presente è in povero stato e desidera di tornarsi al padre. Se a voi piacesse di mandargliele sotto la mia guardia, questo sarebbe grande onor di voi e di me gran bene. Né credo che mai tal servigio di mente al soldano uscisse». Il re, da una reale onestà mosso, subitamente rispose che gli piacea, e onoratamente per lei mandando, a Famagosta la fece venire, dove da lui e dalla reina, con festa inestimabile e con onor magnifico, fu ricevuta. La quale poi, dal re e dalla reina, dei suoi casi addomandata, secondo l'ammaestramento datole da Antigono, rispose e contò tutto. E pochi dì appresso, addomandandolo ella, il re, con bella e onorevole compagnia d'uomini e di donne, sotto il governo d'Antigono, la rimandò al soldano, dal quale, se con festa fu ricevuta, non ne dimandi, e Antigono similemente, con tutta la sua compagnia. La quale, poiché alquanto fu riposata, volle il soldano sapere come fosse che viva fosse e dove tanto tempo dimorata, senza mai avergli fatto di suo stato alcuna cosa sentire. La donna, la quale ottimamente gli ammaestramenti di Antigono aveva tenuti a mente, appresso al padre così cominciò a parlare. «Padre mio, forse il 20° giorno dopo la mia partita da voi, per fiera tempesta, la nostra nave sdroscita percosse a certe piagge là imponente, vicino ad uno luogo chiamato Aguamorta, una notte, e che degli uomini che sopra la nostra nave erano, io non so, né seppi giamai. Di tanto mi ricorda che venuto il giorno, e io quasi di morte a vita risorgendo, essendo già la straccata nave da paesani veduta, essi a rubar quella di tutta la contrada corsi, io con due delle mie femmine prima sopra il lito poste fummo, e incontanente da giovani prese, chi qua con una e chi là con un'altra, cominciarono a fuggire. Che di loro si fosse io non seppi mai. Ma avendo me contrastante due giovani presa, e per le trecce tirandomi, piagnendo io sempre forte, avvenne che, passando costoro che mi tiravano una strada per entrare in un grandissimo bosco, quattro uomini in quella ora di quindi passavano a cavallo, li quali, come quelli che mi tiravano videro, così lasciatami, prestamente presero a fuggire. Li quattro uomini, li quali nel sembiante assai autorevoli mi parevano, veduto ciò, corsero dove io era e molto mi domandarono, e io dissi molto, ma né da loro fu intesa né io loro intesi. Essi, dopo lungo consiglio, postami sopra uno dei loro cavalli, mi menarono a uno monastero di donne, secondo la loro legge religiosa. E quivi, che essi dicessero, io fui da tutte benignissimamente ricevuta e onorata sempre, e con gran divozione con loro insieme ho poi servito a San Cresci in Valcava, a cui le femmine di quel paese vogliono molto bene. Ma poi che per alquanto tempo con loro dimorata fui, e già alquanto avendo della loro lingua apparata, domandandomi esse chi io fossi e d'onde, e io conoscendola dove io era, e temendo se il vero dicessi non fossi da lor cacciata, siccome nemica della lor legge, risposi che io era figliola d'un gran gentile uomo di Cipri, il quale, mandandomene a marito in Creti, per fortuna qui vi eravam corsi e rotti. Assai volte in assai cose, per tema di peggio, servai lor costumi, e domandata dalla maggiore di quelle donne, la quale esse appellano badessa, se in Cipri tornare me ne volessi, risposi che niuna cosa tanto desiderava, ma essa, tenera del mio onore, mai alcuna persona fidar non mi volle che verso Cipri venisse, se non forse due mesi sono venuti quivi certi buoni uomini di Francia con le loro donne, de quali alcun parente vera della badessa, e sentendo essa che in Gerusalemme le mandavano a visitare il sepolcro, dove colui cui tengono per Dio fu seppellito, poiché da Giudei fu ucciso, allora mi raccomandò e pregògli che in Cipri a mio padre mi dovessero presentare. Quanto questi gentili uomini m'onorassano e lietamente mi ricevessero insieme con le loro donne, lunga storia sarebbe a raccontare. Saliti adunque sopra una nave, dopo più giorni pervenimmo a Baffa. E quivi veggendomi pervenire, né persona conoscendovi, né sapendo che dovermi dire a gentili uomini che a mio padre mi volean presentare, secondo che loro era stato imposto dalla veneranda donna, m'apparecchiò Iddio, al quale forse di me incresceva, sopra il lito Antigono, in quella ora che noi a Baffa smontavamo, il quale io prestamente chiamai, e in nostra lingua, per non essere dai gentili uomini né dalle donne intesa, gli dissi che come figliola mi ricevesse. Egli prestamente mi intese, e fattami la festa grande, quegli gentili uomini e quelle donne, secondo la sua povera possibilità, onorò. E me ne menò al re di Cipri, il quale con quell'onore mi ricevette, e qui a voi m'ha rimandata, che mai per me raccontare non si potrebbe. Se altro a dirci resta, Antigono, che molte volte da me a questa mia fortuna udita, il racconti. Antigono allora al soldano rivolto disse: «Signor mio, siccome ella m'ha più volte detto, e come quegli gentili uomini con i quali venne mi dissero, va raccontato. Solamente una parte va lasciata a dire, la quale io stimo che perciò che bene non sta a lei di dirlo, l'abbia fatto. E questo è quanto quegli gentili uomini e donne con i quali venne dicessero della onesta vita la quale con le religiose donne aveva tenuta, e della sua virtù e dei suoi laudevoli costumi, e delle lacrime e del pianto che fecero, e le donne e gli uomini, quando a me restituitala, si partiron da lei. Delle quali cose, se io volessi a pien dire ciò che essi mi dissero, nonché il presente giorno, ma la seguente notte non ci basterebbe. Tanto solamente averne detto voglio che basti, che secondo che le loro parole mostravano, e quello ancora che io non ho potuto vedere, voi vi potete vantare d'avere la più bella figliola e la più onesta e la più valorosa che altro signore che oggi corona porti. Di queste cose fece il soldano maravigliosissima festa, e più volte pregò Dio che grazia gli concedesse di potere degni meriti rendere a chiunque aveva la figliola onorata, e massimamente al re di Cipri, per cui onoratamente gli era stata rimandata. E appresso alquanti dì, fatti grandissimi doni apparecchiare a Antigono, al tornarsi in Cipri il licenziò al re per lettere e per i speciali ambasciatori grandissime grazie rendendo di ciò che fatto aveva alla figliola. Appresso questo, volendo che quello che cominciato era avesse effetto, cioè che ella moglie fosse del re del Garbo, a lui ogni cosa significò, scrivendogli oltre a ciò che se gli piacesse d'averla, per lei si mandasse. Di ciò fece il re del Garbo gran festa, e mandato onorevolmente per lei, lietamente la ricevette. E essa, che con 8 uomini, forse 10.000 volte, giaciuta era, allato a lui si coricò per pulcella e fece gliele credere che così fosse. E reina con lui lietamente poi più tempo visse. E perciò si disse: bocca baciata non perde ventura, anzi, rinuova come fa la luna.